Amici all'ascolto, la più cordiale buona giornata. Lunedì prossimo a Roma, presso l'ambasciata italiana, presso lo Stato Vaticano, presso la Santa Sede, si arriveranno a celebrare i patti lateranensi e noi vogliamo proprio oggi parlare, prendendo spunto da questo anniversario dei patti lateranensi, del rapporto tra Stato e Chiesa, che in Italia è oggetto di grande dibattito sui giornali ma anche nel Parlamento e anche un tema di interesse per quanto riguarda gli storici e speriamo anche l'opinione pubblica. Vi presentiamo una riflessione di Galli della Loggia, storico, tra l'altro editorialista del Corriere della Sera, in un'intervista curata da Alessandro Gisotti. Poi ci collegheremo con Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale e docente di diritto ecclesiastico presso l'Università Tor Vergata di Roma, proprio per un esame più particolare dei patti lateranensi, anche considerando quello che è il dibattito, appunto, come dicevamo, del rapporto tra Stato e Chiesa, del dibattito parlamentare scaturito anche dal disegno di legge sui diritti delle coppie di fatto. Ma a questo punto, con Mario Scatton, Serena Dessi e Maria Serena Tullio, ascoltiamo su questo tema, sul rapporto tra Stato e Chiesa, Galli della Loggia.
La cosa più singolare mi sembra il fatto, appunto, che si chiede ai vescovi in sostanza di non parlare su materie che sono strettamente attinenti al magistero, che nessuno può immaginare che non lo siano. Insomma, l'idea appunto che la pronuncia dei vescovi però spaccherebbe, metterebbe in difficoltà una parte del mondo cattolico, mi sembra anche questa una, come dire, una motivazione molto discutibile, perché i vescovi nel pronunciarsi non possono, in materie così delicate, tener conto del fatto se poi la loro pronuncia avrà o meno un consenso vasto, quanti cattolici saranno d'accordo. Penso che c'è, diciamo così, un rapporto con la verità della fede a cui i vescovi sono tenuti, che non può tener conto delle conseguenze politiche o pratiche o di consenso che le loro parole possono avere.
Ecco, professore, e lo chiedo ad un esponente autorevole della cultura laica come lei, non è che forse allora non c'è una identità dell'essere cattolici? Cioè, quando si parla di cattolici, si capisce bene di che cosa si sta parlando, forse c'è un po' di confusione?
No, non è che c'è un po' di confusione, penso che oggi, non da oggi per la verità, nel mondo cattolico ci sia una pluralità di punti di vista, anche su materie molto, diciamo così, significative, importanti, molto sensibili, come si dice. Cioè, ci sono, il mondo cattolico è diviso, essendo un mondo governato, un mondo dei fedeli governato dalla libertà, ci sono molte opinioni su varie questioni, però appunto questo è, diciamo così, quello che riguarda il mondo dei fedeli. La Chiesa non può, diciamo così, però poi tener conto, mediare tra le varie opinioni. La Chiesa, cioè la gerarchia, i vescovi, esprimono poi quello che è il loro punto di vista in rapporto alla fede, in rapporto alla dottrina, non possono tener conto, insomma, poi delle conseguenze, se la maggioranza dei fedeli saranno d'accordo o no. Di fatto i fedeli sono, diciamo, divisi, ci sono diversi punti di vista politici anche, cose che tra l'altro poi sono ormai da tempo, come dire, ammessi tranquillamente dalla gerarchia. Che i cattolici possano dividersi nelle loro opzioni politiche è da tempo un fatto scontato.
Ecco, guardando proprio al dibattito sui Dico e sulla famiglia, considerando gli interventi della Chiesa italiana attraverso i suoi pastori, adesso con questa nota della CEI, dov'è secondo lei la distinzione, dove passa la distinzione tra ingerenza e diritto di parola, diritto di intervento?
Io non so che cosa sia in questo caso, e data la nostra situazione storica, che cosa sia l'ingerenza, perché si parla moltissimo del fatto che la CEI si rivolgerebbe ai deputati, ma si rivolge ai deputati cattolici, i quali prima di essere deputati sono cattolici naturalmente dal punto di vista della Chiesa, quindi non si capisce perché la Chiesa dovrebbe rivolgersi a tutti i cattolici, tranne però che a quelli che fanno per qualche anno i deputati, per quelli allora a quelli non bisognerebbe rivolgersi. È una concezione stranissima della, cioè, del rapporto fra politica e fede. Si dice anche che su certe materie appunto la Chiesa non dovrebbe intervenire, ma insomma, è ridicolo, pensando soprattutto alla qualità delle materie che sono in discussione, sulle quali la Chiesa è sempre intervenuta. Insomma, il cristianesimo si è affermato storicamente anche come una rivoluzione dei costumi, e quindi che la Chiesa non si pronunci su queste materie è semplicemente ridicolo. Insomma, pretendere una cosa del genere, a mio giudizio, non ha senso. Poi, ripeto, i deputati cattolici si regoleranno secondo la loro coscienza e ne risponderanno alla loro coscienza, ma il fatto che la Chiesa pretende che la Chiesa non dica, non si rivolga anche ad essi, mi sembra una pretesa che da un punto di vista liberale, nel senso più ampio della parola, non ha senso.
Come è accaduto in realtà anche in passato, basti pensare al dibattito sulla legge 40, sulla fecondazione assistita, torna ad accendersi il confronto sul rapporto tra Chiesa e Stato, sul concetto di laicità. Perché sembra che questo confronto appunto non trovi soluzione?
Io trovo che sia un confronto che non deve trovare soluzioni, guai se lo trovasse. Cioè, è un confronto fecondo, proprio perché è un confronto, per così dire, che nelle cose è sempiterno, diciamo, nel senso che c'è Cesare e Dio, e il rapporto fra Cesare e Dio non è un rapporto semplice, è un rapporto continuamente carico di tensioni, e la Chiesa fa bene a difendere il suo punto di vista, lo Stato fa bene a mantenere la sua laicità, che non però vuol dire, secondo me, mettere a tacere la Chiesa, perché insomma questo significherebbe tra l'altro far cadere, eliminare questa tensione molto viva, molto inerente alla stessa identità cristiana. Penso che appunto il contrasto nasce dal fatto che il cristianesimo ha l'ambizione di esprimere un giudizio morale anche sul potere, anche sul comportamento del potere. E lo ha fatto da quando si è affermato nell'impero romano, e è la sua caratteristica, come deve essere la caratteristica di molte religioni. Al tempo stesso però riconosce un'autonomia al potere, ma questo non significa non giudicarlo.
E questo era Galli della Loggia, storico, editorialista del Corriere della Sera, intervistato poco fa dal collega Alessandro Gisotti. Ci ha introdotto al tema di oggi, quello su laicità e libertà, un tema che è stato anche sollecitato, che è sollecitato dal dibattito parlamentare sul disegno di legge per quanto riguarda i diritti delle coppie di fatto. Ma noi facciamo un passo in avanti, perché questo dibattito tra laicità e libertà, tra Stato e Chiesa, trova un altro punto di riflessione in questo periodo, perché ricorre l'anniversario dei patti lateranensi, e noi al riguardo salutiamo cordialmente il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli. Presidente, buona giornata.
Buongiorno anche a voi.
Docente di diritto ecclesiastico presso l'Università Tor Vergata. Io, professor Mirabelli, faccio brevemente, lei mi correggerà sicuramente se lo riterrà opportuno, un breve cenno storico ai patti lateranensi, proprio in una sintesi che sarà sicuramente imperfetta, ma giusto per farci chiarire le idee. I patti lateranensi furono firmati nel febbraio del 1929 dall'allora cardinale Pietro Gasparri e da Benito Mussolini, che così riconobbero in sostanza il Regno d'Italia e la Città del Vaticano. Ci fu questo mutuo riconoscimento. Poi nel 1946 i patti furono riconosciuti anche dalla Costituzione italiana, all'articolo 7, Presidente, se non vado errato.
Sì, l'articolo 7 della Costituzione ha riconosciuto i patti lateranensi e ha reso così stabile anche dal punto di vista costituzionale questo assetto di rapporti tra Stato e Chiesa. Ma nel momento stesso in cui fotografava e in qualche modo rafforzava la situazione esistente, non la congelava, perché prevedeva modifiche bilaterali, cioè di accordo tra Chiesa e Stato, agli patti stessi.
Tra l'altro poi ci fu la revisione del concordato nel 1984, una revisione portata avanti dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi per lo Stato italiano e dal cardinale Agostino Casaroli per la Santa Sede, e qui ci furono delle novità per quanto riguarda la clausola, venne rimossa la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa Cattolica in Italia.
Venne che non era più in vigore questa formula, che era prevista tra l'altro dal trattato Lateranense. Il trattato rimane intoccato e il concordato non poteva modificarlo. La caduta di questo principio e tutta la revisione dei patti lateranensi è ispirata all'aggiornamento di questo rapporto tra Stato e Chiesa secondo la impostazione della Costituzione e secondo la impostazione del Concilio Vaticano II.
E tra l'altro si stabilì anche il meccanismo di finanziamento praticamente del clero, che ha portato poi all'8 per 1000. Noi lo conosciamo oggi come 8 per 1000 quando facciamo la dichiarazione dei redditi. Ecco, ora in sintesi questo può essere l'altro elemento della revisione dell'84 del concordato.
Questo è un protocollo ulteriore che fa parte del sistema concordatario e supera tutta la legislazione che si era stratificata sulla base dell'eversione del patrimonio ecclesiastico, la sua trasformazione e l'erogazione già precedente allo stesso concordato da parte dello Stato amministratore di un fondo per il culto di risorse per il mantenimento dei ministri di culto del clero.
Presidente Mirabelli, oggi alcune forze politiche, e lo vediamo anche in Parlamento in questi giorni con questo disegno di legge sulle coppie di fatto, vorrebbe rivedere il concordato, vorrebbe rimetterlo in discussione. Allora io le chiedo, oggi all'inizio del terzo millennio, ha ancora un senso parlare di un concordato tra uno Stato laico e la Chiesa?
È uno strumento che ha una lunghissima storia e significa un accordo per disciplinare le materie nelle quali vi può essere una controversia e per regolare in situazioni di confine nelle quali convergono l'azione dello Stato e della Chiesa. Perciò può esserci con uno Stato autoritario in funzione difensiva della libertà ecclesiastica, con uno Stato democratico e con uno Stato laico in funzione cooperativa. Del resto il numero dei concordati, anche recenti, dimostrano proprio la vitalità di questo strumento.
Professor Mirabelli, un'altra riflessione che ci porta all'oggi al dibattito parlamentare. Qualcuno dice che la Chiesa, inserendosi nel dibattito sui dico, sta in qualche modo infrangendo il concordato. C'è una chiara ingerenza. Lei che cosa ne pensa? Proprio come ex presidente della Corte Costituzionale, quindi come esperto in materia.
Ma direi la mia valutazione attribuiamola alla funzione di docente universitario che si occupa di studiare queste cose. Sia dal punto di vista costituzionale è assicurata una libertà alla Chiesa, sia attraverso il concordato con il riferimento al principio della sovranità e indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa e la previsione netta della libertà del magistero ecclesiastico. Questo significa che laddove vi è un giudizio che la Chiesa voglia dare, ritenga di poter dare, indirizzato alle coscienze per valutare quanto accade nella società, quindi sui quali vi è una discussione etica che toccano aspetti fondamentali dell'uomo, è un esercizio di libertà. Mi meraviglierei se lo Stato volesse limitarlo quando assicura la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione. Perciò è un insegnamento quello della Chiesa che è rivolto alla persona, alla coscienza degli uomini, i quali si confrontano con questo e poi esercizio della loro libertà religiosa aderire a questo insegnamento o non aderire a questo insegnamento. Non è mai un insegnamento che è costrittivo, può violare le coscienze di chi crede.
Professor Mirabelli, in caso di attrito, di non accordo tra Stato e Chiesa, il concordato che cosa ci dice?
Beh, il concordato prevede anche strumenti per superare conflitti e del resto già ce n'erano stati in passato, anche in epoca costituzionale tra Stato e Chiesa, conflitti che avevano portato anche a formalizzare questo contrasto, a cercare strumenti di composizione soluzione, talvolta anche non trovati. Il concordato stesso prevede che vi possano essere difficoltà sia nella interpretazione del concordato, sia nei rapporti tra Stato e Chiesa, sia in nuovi campi nei quali la cooperazione tra Stato e Chiesa si renda opportuna.
Quindi il concordato può essere considerato un modello anche per la laicità dello Stato?
Ma il concordato è un concordato che assicura libertà, è un concordato che assicura reciproca libertà, e sotto questo aspetto mi parrebbe pienamente compatibile, anzi significativo, di una laicità dello Stato e di un rapporto corretto bilaterale con la Chiesa Cattolica, con lo strumento concordatario, con altre chiese o altre confessioni religiose, con lo strumento delle intese.
Io ringrazio Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale e docente di diritto ecclesiastico presso l'Università Tor Vergata di Roma. Grazie presidente, la sappiamo
grazie
in viaggio, grazie per essere stato comunque con noi qualche minuto.
Grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento, è il nostro un primo contributo proprio per cercare di fare chiarezza su questo rapporto tra Stato laico e Chiesa cattolica proprio alla vigilia dell'anniversario dei patti lateranensi del concordato tra Italia e Santa Sede. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Gustavo Messina per la parte tecnica, Serena Dessi, Maria Serena Tuglio, da Luca Collodi la linea passa alla regia.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.